Magia, Stregoneria e Paganesimo va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Nella trasmissione di oggi tratteremo il tema del dio Esculapio, alcuni temi del dio Esculapio o Asclepio, proprio della religione pagana politeista. Questa divinità è chiaramente una divinità della salute abbastanza tarda e arriva a Roma in tempi piuttosto recenti rispetto a quella che è la struttura della religione romana fatta da Numa. Ma ha un suo scopo, ha una sua funzione e ha una sua realtà oggettiva per manifestarsi nella vita degli uomini. Parleremo dunque del dio Esculapio, del dio Asclepio, che praticamente due parole vogliono dire lo stesso e identico dio, nella trasmissione di oggi, nel luglio del 2008. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone guardiano dell'Anticristo, e che trasmetto dai microfoni di Radio Pagana dopo le note vicende dello scorso anno. Ci sono delle questioni sociali che possono essere risolte comprendendo il culto di Esculapio e la sua introduzione a Roma. L'ingresso di Esculapio a Roma non porta alla medicina. L'introduzione di Esculapio a Roma manifesta la necessità dello Stato romano di prendere in considerazione la medicina scientifica. La medicina etrusca era ampiamente praticata. Noi abbiamo reperti che manifestano attività odontoiatrica grazie al ritrovamento di mandibole, ma ciò che si lega al corpo è andato perduto. La conoscenza delle erbe medicinali era molto avanzata, anche se le nozioni che ci sono pervenute sono tutte o quasi tutte di fonte greca. Il ritrovamento di sonde, pinzette e cucchiai di uso medico dimostrano l'esistenza di una cultura specifica della medicina in ambiente etrusco. Inoltre, sono da considerare le offerte votive anatomiche, la cui struttura era estremamente più accurata che non le simili offerte ritrovate in Gallia o in Grecia, a dimostrazione dell'esistenza di studi anatomici molto avanzati e molto precisi. Rimane oscura la conoscenza attraverso la quale veniva rappresentato in maniera piuttosto fedele l'utero. Le ipotesi sono varie, ma tutte suffragano l'esistenza di una cultura medica estremamente partecipata, anche a livello di massa. Le offerte votive agli dei dimostrano una conoscenza anatomica e dimostrano la necessità di guarire le malattie e dimostrano pure le guarigioni avvenute, guarigioni per le quali si ringraziavano gli dei con delle offerte votive. Con l'arrivo a Roma di Asclepio, la medicina è ufficializzata. Saranno necessarie dure lotte e dure dispute fra tradizionalisti e innovatori, ma tale scontro ne poteva beneficiare soltanto il progresso. Ricordo sempre che l'inizio delle trasformazioni è sempre un momento di instabili equilibri, cioè è sempre un momento di scontro, è sempre un momento di costruzione di un futuro e spesso la fondazione di quel futuro avviene con tutta una serie di cose incerte. Voi provate ad osservare quando fu introdotta la ginnastica femminile in Italia. Siamo praticamente all'inizio del secolo, del secolo XX, ed era estremamente ridicola, era parziale, era usata in pochissime situazioni ed era denigrata come amorale, immorale dalla Chiesa Cattolica e da grandi parti della società civile. Ebbene, tutta quella storia di violenza contro le donne per impedire loro di fare ginnastica. Oggi noi fra un mese assisteremo alle Olimpiadi di Pechino, che vengono dopo tutte quelle Olimpiadi che hanno attraversato la storia grazie a De Coubertin, e osserveremo queste donne fare ginnastica, ci stupiremo davanti ai loro esercizi fisici e quando andiamo in spiaggia quest'estate osserveremo quei corpi che si sono liberati dalla morale, quanto sono belli. Ma l'inizio di questa liberazione è sempre un periodo, una situazione instabile. Il nuovo non si presenta nella sua totalità, nella sua forma di verità, ma si presenta nella sua necessità di fondazione di un futuro, nella necessità di fondare tutte quelle regole, tutte quelle condizioni affinché il nuovo diventi effettivamente un oggetto con cui guardare la società o vivere la società. Dunque, con l'arrivo a Roma di Asclepio, la medicina è ufficializzata, ma saranno necessarie dure lotte. Ricordo soltanto le affermazioni di Plinio il Vecchio, che accusava il medico greco arrivato a Roma a seguito di Esculapio, tale Arcagato, di imperversare col bisteri e cauterio, tanto da conquistarsi il soprannome di Carnefix, Carnefice. Ricorda molti medici di oggi questo, eh? C'è una clinica a Milano che è stata chiusa proprio perché si giocava col bisturi. La sola differenza è che allora veniva aperta una porta verso il futuro. I medici carnefici di oggi si limitano a saccheggiare il presente a proprio beneficio, nascondendosi dietro la rispettabilità del titolo di medico. Lo stesso Catone il Censore teneva in grande disprezzo i medici greci. Nella mentalità romana, lo spiega Plinio, gli antichi non condannavano la medicina in sé, ma condannavano il mestiere. Soprattutto non accettavano l'idea di un utile che un compenso ricavato, di un utile da un compenso ricavato sulla vita umana. Plinio nella Storia Naturale. Plinio, per contro, difende la medicina romana antica, affermando che troppe persone si facevano portare dalla moda della medicina greca. È sempre stato il problema della medicina. I pazienti si aspettano i miracoli. Spesso i miracoli vendono, spesso i medici vendono la loro capacità come se fosse miracolosa. Però il dio Asclepio è la conoscenza che gli uomini medici alimentano, costruiscono, sedimentano, conoscenza dopo conoscenza, epoca dopo epoca. È un bisogno della mente umana lo sviluppo della conoscenza. Nel caso della medicina è un bisogno della mente umana farsi Asclepio per affrontare le contraddizioni che le sfide portate dalla natura alle condizioni dell'essere umano siano risolte a proprio favore. Ed è appunto questa necessità di sedimentazione della conoscenza che portò a Roma Esculapio, in seguito ad una pestilenza che nessun rimedio tradizionale fu in grado di fermare. Si trattava di porre le basi per il futuro, un futuro che sarebbe stato brutalmente interrotto dall'arrivo dei cristiani. Le scoperte archeologiche ci dimostrano la meraviglia della medicina di allora, che solo oggi, dopo che le società civili hanno limitato il cristianesimo, ha potuto essere ripresa. Vi evito di elencare i progressi della chirurgia in età imperiale romana, ma i ritrovamenti di strumenti medici a Pompei documentano una struttura medica estremamente efficiente ed avanzata. Ma chi è il dio Esculapio? Per capire il dio Esculapio è necessario parlare naturalmente di Asclepio, Asclepio per i greci, Esculapio per i romani. Secondo il mito, Asclepio è figlio di Apollo e Coronide. Una delle storie di Coronide viene narrata da Pindaro, che ci dice che Coronide, amata da Apollo, attendeva un figlio da lui. Nell'attesa del figlio, Coronide tradì Apollo con Ischi, figlio di Elato. Adirato Apollo fece uccidere Coronide da Artemide. Quando il corpo di Coronide era sulla pira e stava per bruciare, Apollo strappò dal cadavere il bambino e lo affidò a Chirone. Se in un mito si dice che nessuno può ingannare Apollo, che tutto sa e che tutto vede, in un altro mito, Ovidio, è un corvo che riferisce del tradimento di Coronide ad Apollo e questi, anziché ringraziarlo, lo punisce cambiandogli il colore dal bianco al nero. Alcuni miti fanno risalire la nascita di Asclepio da una fanciulla della Messenia, Arsinoe. Altri miti sono riferiti da Pausania, che riporta tre versioni del mito. In ogni caso, Asclepio diventa il dio della medicina, dopo e solo dopo, che Zeus lo fulmina per aver alterato il corso delle cose. Infatti era diventato così bravo non solo da curare i feriti, ma anche da risuscitare i morti. La morte è il limite invalicabile per gli esseri della natura. Una volta morti non ci può essere ritorno. Una volta morti gli esseri della natura possono diventare degli dèi, ma non possono ritornare ad essere esseri della natura. È il limite che Asclepio non poteva superare. Superare quella regola sarebbe equivalso ad impedire agli esseri della natura, gli esseri umani nel nostro caso, di diventare degli dèi. C'era un solo modo per confermare quel limite, ed era la morte di Asclepio stesso e la sua trasformazione in un dio. Asclepio è la capacità degli esseri umani di superare le contraddizioni della malattia, affrontare le contraddizioni di sofferenza e ripristinare le buone condizioni di vita. L'arte della medicina non è arte magica. La magia interviene nella medicina solo come trasformazione. Come venne portato in Italia il culto di Esculapio? Riporto da il culto di Esculapio nell'area nord adriatica di Cristiano Tiussi, edizioni Quasar. Introduzione del culto a Roma, il culto di Esculapio in età romana. Il culto di Esculapio fu introdotto a Roma agli inizi del III secolo a.C., quando in seguito alla terribile epidemia del 293 e alla consultazione dei libri sibillini, un'ambasceria di 10 uomini si recò l'anno successivo all'Epidauro, metropoli del culto, e da qui riportò in patria il serpente, personificazione del dio. La missione fu preceduta nello stesso 293 da una supplicatio pubblica rivolta ad Esculapio. Nonostante alcuni tratti leggendari, legati soprattutto al comportamento dell'animale che avrebbe denotato subito la favorevole predisposizione della divinità, il racconto delle fonti è nella sostanza degno di fede. A Roma il tempio fu eretto sull'isola Tiberina, quindi extra pomerium, come avveniva generalmente nel caso di un culto straniero, e fu consacrato alle calende di gennaio di 291 a.C. In realtà il dio della medicina era già da tempo noto in Italia, solo nelle colonie della Magna Grecia e nella Sicilia, ma forse anche in alcuni centri etruschi frequentati da mercanti provenienti dalla penisola ellenica. Appare quindi estremamente probabile che i romani fossero venuti a conoscenza del dio greco già durante il IV secolo a.C., quando la spinta espansionistica verso il meridione li portò in contatto con la civiltà della Magna Grecia e in particolare con Taranto. E una serie di osservazioni di carattere linguistico riguardanti il teonimo sembrano confermarlo. Acquisterebbe così maggior credito la notizia sull'esistenza ad Anzio di un luogo sacro di Esculapio già all'epoca dell'ambasceria del 292 a.C. e dunque prima della fondazione del santuario tiberino. L'introduzione del culto a Roma si inseriva in una particolare situazione politica, caratterizzata da grandi fermenti religiosi che avevano portato in un breve volgere di anni all'ufficializzazione del culto di Salus sul Quirinale nel 302 a.C., all'erezione dei templi di Bellona Victrix nel 296, di Venus Obsequens nel 295, di Quirinus e di Fors Fortuna nel 293. In questo contesto, la missione in Epidauro del 292 assumeva un significato particolare, poiché si trattava della prima ambasceria inviata in Grecia per ricevere una divinità straniera. Il capo della legazione di 10 uomini era Ogulnius Gallus, personaggio politico di spicco all'inizio del III secolo a.C., legato ad importanti famiglie patrizie, fra cui Fabi Pictores, un esponente dei quali aveva curato a sua volta la decorazione del Tempio di Salus. Tribuno della plebe assieme al fratello Gnaeus nel 300 a.C., egli aveva promulgato la legge Ogulnia che apriva ai plebei il collegio dei pontefici e degli auguri. In qualità di edile, sempre in coppia col fratello, nel 296, aveva fatto collocare nel Capitolium soglie di bronzo, vasellame d'argento e un nuovo acroterio con la quadriga di Giove. E aveva eretto una statua raffigurante la lupa e i gemelli nel foro. Da un lato, dunque, il rispetto dell'ideologia romana e dall'altro l'esigenza di allargamento delle tradizioni nazionali alla ricerca di simboli capaci di unire Roma a Roma la maggior parte dei popoli italici nel momento storico in cui, terminate le guerre sannitiche, si profilava all'orizzonte lo scontro decisivo con Taranto. In questo senso doveva sembrare particolarmente promettente l'apertura religiosa nei confronti di un culto, come quello di Esculapio, che godeva di una certa popolarità nelle colonie greche dell'Italia meridionale. La scelta particolare di Epidauro, determinata senz'altro dal fattore che il suo era considerato il santuario più celebre, se non il più antico, del medico greco, rivestiva tuttavia anche un connotato specificatamente diplomatico, dal momento che avrebbe consentito di rinsaldare il rapporto di amicizia con la Lega Ellenica fondata da Demetrio Poliorcete, cui apparteneva la città peloponnesiaca. Furono probabilmente il prestigio e le capacità diplomatiche dimostrate in quell'occasione a far sì che Ogulnio facesse parte nel 273 a.C. della prima ambasceria ufficiale inviata in Egitto presso Tolomeo Filadelfo. Anche i materiali archeologici attesterebbero una certa diffusione del culto di Esculapio a Roma proprio nei decenni successivi alla sua introduzione, fra il III e l'inizio del II secolo a.C., epoca in cui sono databili 4 delle 5 iscrizioni repubblicane a lui dedicate e i numerosi votivi anatomici rinvenuti alla fine del secolo scorso durante i lavori di arginatura del Tevere. Nella prima metà del II secolo a.C. è inquadrabile anche la nota iscrizione trilingue, greca, latina e punica, di San Nicolò Gerrei in Sardegna, con cui Cleon Servus di una società di pubblicani che aveva in appalto la gestione delle saline, probabilmente quelle di Caralis, dedicò un altare di bronzo ad, in greco, Esculapius, identificato nel testo punico con Esmun, che l'immediata diffusione del culto a Roma sia in qualche modo ricollegata all'operato degli stessi personaggi fautori della sua introduzione sembra un'ipotesi attendibile, dal momento che la sua antica attestazione epigrafica del culto stesso, la Esclapi, Pocolom, fu rinvenuta a Chiusi, probabilmente città d'origine della gens Ogulnia. Da qui provengono inoltre 2 dediche votive databili tra la fine dell'età repubblicana e l'inizio dell'età imperiale. È innegabile invece che tra il secondo e la prima metà del primo secolo a.C. siano pressoché assenti a Roma e nel resto dell'Italia testimonianze archeologiche del culto, circostanza che difficilmente sarà imputabile alla casualità di ritrovamenti, ma che potrebbe derivare da una fase di grande regresso del culto stesso, prima di una nuova fioritura alla fine dell'età repubblicana, in concomitanza con la restaurazione del santuario tiberino e con la generale risistemazione in tono monumentale dell'isola verso la metà del primo secolo a.C. E questo è quanto ci racconta lo studioso Cristiano Tiussi nel suo libro Il culto di Esculapio nell'età del nord Adriatica. Appare del tutto evidente come l'introduzione del culto di Esculapio a Roma sia stata dettata da esigenze sanitarie. La necessità di introdurre la medicina attiva come pratica collettiva. Per introdurre una pratica collettiva come è la medicina, era necessario introdurre il modello divino a cui riferirsi. Esculapio. Salus, divinità che rappresenta la salute, è una divinità passiva, nel senso che rappresenta lo stato di essere dell'individuo, ma non il movimento verso la salute. Esculapio, invece, è colui che opera per ottenere la salute. Esculapio è colui che combatte per ottenere il ripristino delle buone condizioni di vita delle persone. Il suo operare è tanto maestoso da far ciò che nessun altro aveva mai osato prima, risuscitare i morti. Attraverso questa azione, Esculapio si trasforma in un dio. La necessità di introdurre Asclepio a Roma era la necessità di introdurre la medicina attiva, la medicina come arte e scienza. Poi, quando vengono dimenticati i motivi per i quali si è introdotto quel divino, il Dio, si cala nelle attività degli esseri umani. La loro attività diventano il suo corpo, che gli esseri umani alimentano, alimentando l'arte medica. Un'arte medica che ha nel fattore di crescita, ottenuto nella saliva della vipera di Esculapio, la rappresentazione più alta del curare le persone. La ragione dimentica il significato del perché quel Dio è stato portato a Roma e in Italia, ma rimangono gli effetti in tutti i centri dove c'era il culto di a Salus o ad una dea della guarigione viene sovrapposto il culto di Esculapio. In altre parole potremmo dire che dovunque ci sia stata la ricerca della salute si è introdotta l'attività mediante la quale costruire la salute e il benessere degli esseri umani. La pestilenza indica ai romani la necessità di migliorare gli strumenti con cui affrontare le malattie. Esculapio non è la verità assoluta, ma è la forza della trasformazione dell'arte medica, lo sviluppo della conoscenza. Il suo culto si sovrappone a tutti i culti dedicati alla salute o a dee che allontanano i mali. La figlia di Esculapio, Igea, è la Salus dei romani. Simbolicamente è la medicina che partorisce la salute. Anche nel Veneto il culto di Esculapio si diffonde. Ritrovamenti archeologici, anche molto recenti, confermano la diffusione del culto. Vorrei riportare un elenco di alcuni ritrovamenti archeologici, sempre ripresi dal culto di Esculapio nell'area nord adriatica, di Cristiano Tiussi, edizione Quasar. Tracce rinvenute del culto di Esculapio in Veneto. Feltre. Non è del tutto chiaro se la grande statua di Esculapio di Feltre nel Bellunese, fra il Belluno e Treviso nel Veneto, rinvenuta in giacitura secondaria, sia realmente riferibile al complesso individuato nel corso degli scavi in Piazza del Duomo. Recentemente interpretato come la sede SCOA dei collegi professionali dei fabbri, dendrofori et centonari, vale la pena di notare come sia la statua feltrina che le due epigrafi votive di Belluno e di Castellazzo sembrano rientrare in un quadro più ampio legato alla valorizzazione delle divinità connesse con la sfera della Sanatio della Valle del Piave. Nella non lontana Lagole, in Cadore, il culto preromano, connotato in senso iatrico di Trumusiade, Tribusiate, subentrò, a partire dall'età augustea, o immediatamente post-augustea, quello di Apollo, evidentemente nella sua qualità di medicus, attraverso una interpretazione che si collega alla tradizione precedente, in parte trasformandola. La statua rinvenuta nel 1974, durante gli scavi nella piazza del Duomo a Feltre, in collocazione secondaria, nell'agosto del 1976, in occasione della ripresa delle ricerche archeologiche, furono recuperati nella scarpata meridionale che delimitava lo scavo altri frammenti pertinenti alla statua, la base intera con parte delle spire del serpente, un tratto della ascella destra, l'alluce di un piede, e anche alcuni elementi della testa del dio, frammenti della fronte e gruppi di riccioli dei capelli e della barba. A parte la conservazione di statue e frammenti votivi al Museo Nazionale Archeologico di Aquileia, sono qui da ricordare i ritrovamenti come la base votiva dedicata ad Esculapius Augustus da Sertorius Bioticus da Barbarano nel Vicentino ed è conservata presso il Museo Civico di Vicenza. Fu scoperta nei pressi del castello di Barbarano Vicentino, Vicenza, ad una profondità di 80 cm, in seguito a lavori di scavo per l'acquedotto effettuati nel 1957. Un'altra cosa da ricordare è la testa di Esculapio, Museo Civico di Vicenza, rinvenuta durante gli scavi del Teatro Romano di Berga a Vicenza nel 1838. Un'altra cosa da ricordare è il rilievo raffigurante Asclepio dal santuario di Dioscuri ad Ateste, Verona, ed è conservato a Verona nel Museo Maffeiano. Questa testa, c'è qualche dubbio che sia di Esculapio, però si è più propensi a crederlo. Ed è stata rinvenuta questa testa nel 1709 in località Casale ad Este. Le vicende legate al ritrovamento non sono state chiarite del tutto. Vi ricordo che Este c'erano dei centri della salute legate anche agli antichi veneti. Inoltre è da ricordare infine la statua di Asclepio dal teatro di Tegeste presso il Trieste Museo Civico di Storia e Arte. Altri frammenti ritrovati sono stati ritrovati e segnalati in Veneto, ma spesso sono stati anche perduti. Da questi ritrovamenti appare evidente quanto fosse esteso il culto di Esculapio. Se l'introduzione del culto è avvenuta per esigenze di progresso sociale, il decadimento nell'età aurea dell'età aurea del culto di Esculapio è avvenuto quando, acquisita la mentalità che la medicina fosse una scienza che andava coltivata, il divino di Esculapio si era calato negli esseri umani e dagli esseri umani veniva espresso. L'arte medica diventava pratica sociale. Il divino Esculapio diventava oggetto manifestato dagli esseri umani che mediante l'attività medica lo evocavano. Anche prima dell'arrivo di Esculapio esisteva una pratica medica, come abbiamo già detto, sia tra gli italici che tra i romani, ma era necessario istituzionalizzarla. L'istituzione del culto di Esculapio ha trasformato la medicina in scienza sociale. Le scuole mediche si moltiplicano e l'ultimo grande scienziato di tutte le scuole mediche è Galeno, che a cavallo del 200 d.C. non solo reinterpreta Ippocrate, ma pone le basi per la medicina futura. Galeno polemizzò con la filosofia scolastica. Galeno nel 158 d.C. ritornò a Pergamo e il capo dei sacerdoti di Asclepio lo nominò medico dei gladiatori, carica che mise a frutto per studiare i traumi e come curarli. Quando i giochi furono soppressi con l'arrivo dei Galati e le guerre conseguenti, andò a Roma, dove il successo delle cure prestate al filosofo Eudemo e alla moglie del console Flavio Boeto gli aprirono le porte a grande successo. Galeno è l'ultimo grande scienziato medico antico che ha in Esculapio il modello divino a cui riferirsi. Ricerca, sperimentazione, critica e dibattito sono il fondamento delle sue attività. Non esiste una scuola medica del suo tempo con cui Galeno non abbia polemizzato e una ricerca, che è propria della manifestazione degli dèi nelle azioni umane, ossessiva del vero in contrapposizione alla superstizione o a credenze a priori. Con la morte di Galeno nel 200 d.C. ebbe fine la medicina. Poi, arrivati i cristiani, il velo nero dell'ignoranza, rappresentato dall'attesa della provvidenza del loro Dio, calò sugli occhi degli esseri umani. Galeno sarà messo sugli altari come limite invalicabile della scienza medica. La sua ricerca del vero sarà trasformata in verità da imitare. Il suo relativismo sarà chiuso al superamento e trasformato in assolutismo, trasformato in superstizione. Fu necessario oltre un millennio perché Esculapio si risvegliasse fra gli esseri umani, anche grazie a Paracelso. Paracelso, che a un certo punto si ribellò contro le università, affermando che praticamente le vecchiette dei paesi ne sapevano ben di più dei dottori. Bene, questo sul culto di Esculapio e di Asclepio dà un'immagine un po' generale della situazione, di che cos'è il Dio e della relazione che ha avuto questo Dio e l'importazione di questo Dio fra gli esseri umani all'interno della società civile. Ci sono ancora alcune cose da aggiungere su Asclepio e Esculapio. In realtà il culto nella Grecia fu un culto che resistette in maniera molto tarda, Nell'Epidauro, il tempio dell'Epidauro della Grecia, fu uno dei centri di resistenza contro il cristianesimo. Ricordo che Damasio, che fu l'ultimo capo dell'Accademia di Atene, parla che il suo predecessore, Marino, allievo di Proclo, in realtà fu costretto a scappare per le persecuzioni dei cristiani da Atene. Scappò da Atene e si rifugiò nel tempio di Esculapio, nell'Epidauro. In realtà ci fu una resistenza all'avvento del cristianesimo. Purtroppo la cultura tende sempre ad essere travolta, ad essere distrutta, quando l'ignoranza si organizza in massa e inizia i linciaggi e i saccheggi. La cultura non si è preparata a usare i saccheggi e i linciaggi rispetto alle persone che non hanno cultura o che non vedono nessun altro modo se non il saccheggio e il linciaggio come soluzione ai propri problemi. E la cultura chiaramente è destinata ad essere distrutta da chi ha queste pratiche di violenza, queste pratiche di distruzione sistematica dell'oggettività nella quale vive. E questo avviene sempre finché la cultura, come esigenza delle persone, come manifestazione degli dèi, a un certo punto poi non risorge negli uomini, e gli uomini, dopo alcune generazioni, dopo generazioni, vanno alla ricerca di ciò che hanno perso, di ciò che è stato distrutto. E purtroppo questa è un po' la storia dell'intera umanità, dove ogni volta che si tenta di uscire fuori da un recinto in cui le persone ti chiudono la cultura, chiudono le tue emozioni, chiudono la tua libido, ebbene, ogni volta che si tenta di uscire, esistono sempre dei cani da guardia che tentano di massacrare e di riportare le persone nell'ovile. Ebbene, anche quando è arrivato il culto di Esculapio a Roma, chiaramente arrivò come il culto di Esculapio era praticato in Grecia, e arrivò un medico che le competenze di quel medico erano quelle che erano, cioè sapeva che bisognava usare il bisturi, sapeva che certe cose andavano fatte, andavano tagliate. Ma di quelle cose che andavano fatte, andavano tagliate, ne avevo una visione assolutista, ne avevo una visione di verità. Naturalmente, e questo ha portato immediatamente a innescare dei processi di cambiamento all'interno della società romana, però ha innestato anche delle reazioni quando il miracolo del bisturi non aveva soddisfatto quelle aspettative che stavano all'interno della società di Roma. Pertanto, da un lato un grande successo e dall'altro lato un ritiro di quello che erano i crediti dati a Esculapio e ai suoi medici. Però Esculapio era arrivato, e tolti i crediti al primo medico, poi sono arrivati altri medici che su quella scia hanno perfezionato la loro arte, cioè il nuovo un po' alla volta si è aperto, finché poi arrivò l'ignoranza del cristianesimo e spazzò via ciò che la cultura sociale di quei tempi aveva costruito con tanta fatica. Ma essenzialmente spazzò via dagli esseri umani l'apertura verso il futuro. Col cristianesimo non ci fu più apertura verso il futuro, finché 1000 anni dopo un'altra storia aprirà questa visione verso il futuro agli esseri umani. Bene, io chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo di oggi, che parlava del dio Asclepio e Asculapio, Asclepio e Asculapio, e vi do appuntamento per la prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e che vi sto parlando dai microfoni di Radio Pagana. Ciao, ciao a tutti, e a risentirci alla prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Thank you.